Giunto al decimo anno, il Festival Dialoghi sull'Uomo, festival dedicato all'antropologia, si svolge a Pistoia dal 24 al 26 maggio. E noi, come sempre, qui, seppure nel nostro piccolo spazio del Posto delle Parole, desideriamo raccontare alcuni aspetti, alcuni temi, alcuni incontri che andranno a comporre i tre giorni che faranno parte del Festival Dialoghi sull'Uomo. E cominciamo con un antropologo, direi ovviamente. Marco Aime, buonasera.
Buonasera a voi.
E benvenuto qui nel Posto delle Parole per anticipare il tema che lei racconterà al pubblico, per l'appunto, di Dialoghi sull'Uomo. Ricordiamo che Marco Aime insegna antropologia culturale all'Università di Genova, ha condotto ricerche sulle Alpi in Africa occidentale, ha pubblicato favole per ragazzi, testi di narrativa e saggi. L'ultimo suo libro è uscito proprio da pochi giorni, se non sbaglio, dedicato alla parola comunità nella collana dell'edita Dal Mulino. E proprio la parola comunità è la parola che lei attraverserà nell'incontro di venerdì 24 maggio alle 21:30 a Pistoia. Il titolo del suo incontro è Dalla comunità al muro. Perché a volte i razzismi vincono? E questa è la domanda. Però prima di arrivare a questa domanda, Marco Aime, siccome noi siamo il Posto delle Parole e nelle parole amiamo inciampare, La parola comunità che ha una derivazione molto antica dalla parola koinonia alla parola communitas, e anche in queste due parole c'è già una differenza, uno sguardo diverso. Ecco, qual è l'origine di questa parola, a suo avviso?
Ma al di là delle questioni etimologiche, la parola comunità, anche nel senso comune, proprio dire, e infonde un certo senso di familiarità, di calore, no? La comunità è quel gruppo, anche ristretto, in cui ci si riconosce come parte di un insieme che condivide dei valori, dei modi, delle abitudini. Ecco, è un punto di riferimento di cui abbiamo un po' tutti bisogno, come diceva Parese, per esempio, un paese ci vuole se non altro per andarsene via. Ecco, quindi è un riferimento fondamentale per tutti noi.
È un paese ci vuole per andarsene via, però Marco Aime, noi ce l'andiamo via ancora prima nella parola comunità, vedendo quello che succede oggi, vale a dire, per agganciarmi alle parole che dicevo poco fa, la comunità come fatto di relazione, perché la comunità è un dare e ovviamente anche un avere, è un riconoscersi in dei valori, degli ideali. Noi ancora prima tutte queste cose oggi sembra che li rifugiamo, come mai?
Sì, perché ci sono state molte trasformazioni. Beh, intanto l'ingrandirsi, per esempio, delle grosse città, delle metropoli, hanno frammentato i legami. L'accelerazione della nostra epoca contemporanea, anche qui, rende i legami sempre più di corto respiro, di minore intensità. Non abbiamo più tempo da perdere, da investire in socialità, in empatia. I nuovi media anche hanno creato delle sorte di metafore di legame, di comunità. Non a caso la rete poi usa spesso il lessico della sociologia classica, ma la community non è una comunità e il social non è il sociale. E poi in questo particolare momento della storia in Occidente, in tutta Europa stiamo vivendo, in cui le comunità si rinchiudono su se stesse, ma questo significa la morte della comunità, perché quando si comincia a parlare di identità è perché il senso del convivere insieme si è perso. Allora ci si affida alle parole, ecco, come identità, sovranismo, radici, e però questo vuol dire che quando si deve affidare alle parole perché i fondamentali sono venuti meno.
E se i fondamentali sono venuti meno, Marco Aime, e qui introduciamo un'altra parola a proposito di comunità, proprio sulla base di quanto lei esponeva proprio poco fa, che se la comunità si chiude, la comunità non respira più. Però a questo punto è necessaria, per così dire, una comunità che si basi anche sulla conoscenza. E la parola conoscenza qui è una parola vitale.
Beh, sì, conoscenza e riconoscimento anche dell'altro, nel senso conoscenza, perché appunto oggi poi in un pianeta sempre più interconnesso la conoscenza è fondamentale, lo è sempre stata, ma forse oggi è più necessaria di un tempo. E allo stesso momento il fatto di vivere in una realtà in cui anche gli spostamenti sono più veloci e più frequenti implica la capacità di riconoscere nell'altro un essere umano, nelle sue differenze, nelle sue diversità, nelle sue specificità. Ma se perdiamo la capacità di riconoscere l'altro come un nostro pari, e allora viene meno qualunque forma di umanità. Ecco che allora questi muri che vediamo, muri reali, fisici, ma anche muri simbolici, culturali, etici, giuridici, finiscono per dissolvere qualunque forma, qualunque valore condiviso di umanità.
E in questa umanità ci siamo ovviamente noi, in questa comunità.
Esatto.
Però a suo avviso, Marco Aime, noi non è che pensiamo alla parola comunità ancora un po' col ragionamento che spesse volte, parlo per me, mi scusi, che spesse volte io penso ancora con i termini del Novecento, e quindi c'è una difficoltà ad aprire lo sguardo, e la parola comunità necessariamente deve essere contemporaneizzata.
Sì, è chiaro che poi ci sono diversità nel modo in cui percepiamo e anche nel tipo di comunità. Gli abitanti dell'isola di Lampedusa, se pensano alla loro comunità, pensano a una realtà piccola, concreta. Diverso è pensare, per esempio, alla comunità europea, che ha delle specificità diverse, però rimane diciamo in comune a questi vari tipi di comunità proprio il senso e il significato del base, cioè la capacità e la volontà di voler stare assieme e soprattutto la necessità di condividere dei valori che sono soprattutto morali, etici, umani, ecco, perché se no non ha senso usare allora la parola comunità, che appunto deriva dal fatto di mettere in comune qualche cosa. Se non abbiamo niente in comune, allora ci ritroviamo in una frammentazione, in una specie di solitudine in cui oggi tutti i cittadini, tutti noi forse ci troviamo, con cui ci troviamo a fare i conti, o peggio questa metafora dello sciame, per cui sono degli aggregamenti momentanei che non hanno durate, poi si sciolgono, se ne creano altre che però continuano a sciogliersi e a ripetersi.
A volte nel parlar politico ho notato che ultimamente proprio la parola comunità è una parola che sembra ritornata nel discorso di alcuni esponenti della politica. Lei, dal suo punto di vista, Marco Aime, in questa presenza della parola comunità dal punto di vista politico, ne vede una collocazione corretta?
Ecco, non sempre viene usato nel modo corretto. La parola comunità è un po', per certi versi, è un po' una parola trappola, perché è facile intuire di cosa si sta parlando. Se poi andiamo nello specifico, magari ci si accorge che quella che chiamiamo comunità non lo è, o non lo è così tanto come la pensiamo. Viene però anche da pensare che quando se ne parla troppo è perché in qualche modo ci manca. Le cose che viviamo realmente non hanno bisogno di essere esplicitate, le percepiamo, le agiamo quotidianamente. Quando invece sentiamo il bisogno di richiamarci continuamente a qualcosa, forse perché ci stiamo accorgendo che ci sta sfuggendo di mano.
ci sta sfuggendo di mano, e forse proprio l'uso della parola dal punto di vista politico, della parola comunità,
sì,
è proprio un sintomo che qualcosa sta sfuggendo di mano, e quindi la politica ricorre a questa parola per tirandola, per così dire, per la giacchetta. Marco Aime, lei tra l'altro nel libro uscito da pochi giorni, Comunità, per la casa editrice Il Mulino, ci porta a considerare la parola comunità da un punto di vista anche molto pratico, anche dal punto di vista della cronaca. Lei la parola comunità l'ha vissuta dal punto di vista anzitutto antropologico nel suo percorso di studio, ma lei ci fa scoprire la parola comunità anche dal punto di vista della cronaca in questo libro.
La comunità si compare per forza nella quotidianità, e quindi anche la cronaca se ne occupa, è una dimensione che per forza coinvolge la nostra esistenza in ogni momento, a volte in chiave positiva, quando vediamo dei gesti in cui un gruppo di persone magari diventa comunità perché che cosa, e compie degli atti. A volte la comunità non sempre è vista, può essere pensata in modo positivo, può anche essere una comunità in modo, come dicevo prima, che quando si chiude troppo agisce in modo negativo. Le cronache oggi, quasi tutti i giorni, ci fanno vedere come spezzoni o parti di comunità o comunità intere, ecco, a volte si manifestano uno slancio di apertura, anche nel fatto dell'accoglienza, davvero incognabile, oppure le stesse altre comunità possono essere invece rendersi protagoniste di gesti violenti, efferati, di discriminazione, di esclusione.
Dal punto di vista del suo studio, Marco Aime, proprio prendendo spunto le parole che diceva poco fa, lei come interpreta l'immaginario, se vogliamo, antropologico della comunità da oggi verso il futuro? In sostanza, come cambierà la nostra comunità?
Ma di sicuro c'è una dimensione che si è aggiunta a quella tradizionale o classica, se vogliamo. Nel passato la comunità era quella legata anche a un territorio, quella classica, per cui si condividevano anche uno spazio, delle esigenze, ci si vedeva, anche ci si incontrava. Già l'ampliarsi appunto delle città, le metropoli, ha in qualche modo mutato questo senso. Si parla allora di aggregazioni ridotte, è più difficile pensarsi. Si è cominciato a parlare anche di, come aveva detto lo famoso storico Benedict Anderson, di comunità immaginate, in cui noi sentiamo di far parte ma non pratichiamo, le nazioni, gli stati-nazioni o la comunità europea, ecco, non conosciamo tutti. A questo si è aggiunto anche però adesso oggi il web, che da un lato ci dà accesso potenzialmente a moltissime persone a cui che prima e anche adesso probabilmente non incontreremo mai, non avevamo incontrato. Allo stesso tempo però rimodella quelli che sono i legami, perché a volte semplifica, cioè non posso pensare che un'amicizia nel senso tradizionale del termine si ottenga con un click. Un'amicizia è anche faticosa, è un lavoro, ci vuole tempo e richiede un costante impegno. Però è vero che nessuno vive totalmente sul web o ne è totalmente escluso. Sicuramente il dialogo, la dialettica del penso nei tempi immediatamente prossimi sarà di vedere in che misura, per esempio, le nuove aggregazioni sulla rete si riprodurranno nell'offline e viceversa.
E a proposito di viceversa, Marco Aime, È chiaro che questa nostra società, per così dire, trasfigura, per usare una parola leggera, trasfigura la realtà, no? E ci proietta in delle situazioni che a volte non sono propriamente reali. In che modo la realtà della comunità ci può aiutare a superare questa trasfigurazione della realtà, vale a dire a immergerci in un vero che sia reale?
Beh, ci aiuta perché, riprendendo appunto il tema di questi legami deboli, la realtà online, se da un lato favorisce i contatti, però dall'altro manca di quel senso di empatia che inevitabilmente noi riusciamo a provare solo nel momento in cui siamo di fronte a una persona, un individuo, perché solo così c'è quel senso di vicinanza, di comunanza che ci fa sentire un senso di appartenenza, di riconoscere nell'altro una persona in carne ed ossa con le sue specificità. C'è tutto un discorso di dialogo che non è fatto da parole ma anche di sensazioni, e quindi noi abbiamo comunque bisogno di questo. E allora ecco che proprio nel momento in cui da un lato ci si, tra virgolette, globalizza, sentiamo però anche la necessità di ritrovare questo legame empatico, di vicinanza, di prossimità che ci serve perché solo così percepiamo, abbiamo bisogno anche di una percezione quasi animale, fisica, di essere parte di un gruppo.
Il gruppo, ovvero può essere anche un partito politico, può essere un'associazione, si parla molto oggi come oggi di associazioni che partono dal basso, sì. Per esempio la comunità Notav, ecco, per fare degli esempi, ecco, queste comunità sono legate da un filo rosso, Marco Aime?
Beh, sì, perché ha fatto giustamente il caso della comunità Notav. Questo è il caso anzi di una comunità che è nata, conosco bene da tempo, da tanti decenni, la Valle di Susa. Prima non esisteva questa dimensione comunitaria. Qui è nata una comunità sulla base di un fine comune, che è legato alla difesa dell'ambiente, tutta una scelta che conosciamo, ecco. Ed è stato proprio questa unità di intenti a creare nuovi legami e non viceversa, ecco. La comunità va sempre, probabilmente sempre prima viene immaginata, ci deve essere un qualcosa che catalizza, che ci tiene insieme, e non basta l'origine comune, a volte neanche la prossimità, ecco, bisogna che ci sia un qualche cosa. A volte può essere anche di una comunità temporanea, ma unita da un ideale, da una passione, penso per esempio, non so, anche una fede calcistica, sportiva, o a qualche cosa di condiviso, che però ecco, poi crea dei valori che fanno sì che ciascuno si identifichi in questo. Ecco. C'è sempre bisogno di un punto, un fulcro a cui tutti dobbiamo guardare, a cui tutti dobbiamo tendere per riuscire a condividere spazi e tempi.
Certo, lei poco fa, Marco Aime, mi parlava che prima viene la comunità, viene immaginata. Ed è questo forse una parte molto importante, perché la comunità ha il senso della visionarietà, dell'immaginazione, no? Quando si diceva l'immaginazione al potere, anche quello era un senso della comunità. I Notav hanno, per esempio, creato una comunità molto prima di quanto noi abbiamo poi scoperto dal punto di vista mediatico questa realtà. E quindi, se vogliamo, hanno aperto anche un loro modo di comunicare, e un loro modo, che sia giusto o sbagliato, non sta a me dirlo, ma un loro modo di creare una storia di una comunità.
Sì, infatti, ecco, questo è un tipico esempio, come ecco, anche altri. La comunità appunto nasce in genere da un nucleo di qualcuno che lancia, diciamo, come dire, butta lì un'idea, un qualcosa, un modello, e dopodiché ci si pian piano ci si avvicina, ci si aggrega, si tessono dei legami, delle relazioni e la si costruisce, ma nasce da un lavoro di immaginazione, che non vuol, immaginato non vuol dire immaginaria, perché poi la comunità è quanto mai reale, ma di fatto dalla piccola, dall'aggregazione, come può essere quella con una comunità di intenti come quella, come ho detto, della Val di Susa, ma fino alla comunità nazionale, le stesse nazioni nascono da un processo di prima di immaginazioni, prima di essere costruite, sono i nazionalismi che danno vita poi alle nazioni e non viceversa. Quindi c'è sempre bisogno di un qualche obiettivo, di un qualche risultato a cui puntare, a cui tendere, che deve essere un po' più avanti, al di fuori di noi. Nella consuetudine non ritroviamo nulla che ci spinga a cambiare il nostro modo di esistere, di essere. Dobbiamo creare qualche cosa un po' al di fuori, un po' più avanti, ed ecco che chi decide di seguire questo percorso poi si ritrova a creare una comunità. Penso per esempio anche alle primavere arabe a Piazza Tahrir, dove prima dalla rete nasce un movimento di opinioni, di proteste, e poi la gente scende in piazza ed ecco che diventa davvero un qualcosa di visibile, di concreto e di reale, cioè un gesto politico.
Marco Aime, mi scusi la domanda, se è banale abbia la compiacenza di dirmelo, ma che cosa fa un antropologo? Partendo dal suo libro uscito credo una decina di anni fa, mi ricordo che era il primo libro sull'antropologia, se non ricordo male, il primo libro di antropologia, no?
Allora, potrei rispondere con una battuta di un grande antropologo che era Clifford Geertz, che diceva l'antropologo attualmente gente intelligente con domande stupide, però oggi l'antropologia ha preso molte strade, cioè in passato insomma, l'antropologia quella più classica era lo studio delle comunità extraeuropee, delle società non occidentali. Oggi ci si occupa molto, sempre più spesso, dei processi di trasformazione, di globalizzazione. Di fatto rimane un punto in comune: l'antropologia ha sempre studiato il modo in cui gli umani organizzano le relazioni tra di loro, anche se il termine anthropos logos un po' presuntuosamente si presenta come studio dell'uomo, di fatto l'antropologia ha sempre studiato cosa esiste tra gli individui, cioè in che modo noi ci relazioniamo tra di noi, con gli altri, con l'ambiente, con la natura. E oggi in modo diverso, con specifici diversi anche nelle nostre società occidentali, di fatto in fondo gli antropologi studiano sempre il modo in cui organizziamo le nostre relazioni, e la comunità è uno dei tanti modi.
E lei insegna antropologia culturale. Questo aggettivo in che modo connota la parola antropologia?
Soprattutto per distinguerla dalla prima antropologia, che oggi viene definita antropologia fisico-biologica, che si occupava più degli individui nel loro essere strutturale, nel loro aspetto fisico, nella diciamo, loro struttura fisica, mentre invece gli antropologi culturali si sono sempre occupati appunto del modo in cui ogni società umana in qualche modo tenta di organizzare il mondo. Quello che chiamiamo cultura è sempre un tentativo di dare un ordine al mondo che vivrebbe benissimo anche senza di noi, ma comunque noi ci esercitiamo quotidianamente in questo sforzo e questo lavoro di dare un nostro ordine, e ogni cultura in fondo legge la realtà in modo diverso.
Dalla comunità al muro, perché a volte i razzismi vincono? Questo è il tema dell'incontro di venerdì 24 maggio alle 21:30 al Festival Dialoghi sull'Uomo a Pistoia, e non possiamo chiudere questa conversazione senza chiedere a Marco Aime la domanda, senza porre la domanda sulla parola razzismo. Ecco, perché a volte i razzismi vincono? Perché dal suo punto di vista oggi si respira un'aria rancorosa, un'aria cinica, un'aria di odio? Perché tutto questo?
Perché le componenti sono diverse. Ecco. Da un lato questo sempre maggior consumo rapido di tutto, di informazioni, ci porta anche a una perdita di memoria, tutto viene bruciato, si vive sempre più in un eterno presente e diminuiscono la dimensione del passato. Dall'altro c'è anche un motivo anagrafico, sta scomparendo ai noi per motivi generazionali quella generazione che il razzismo l'ha vissuto e qualcuno l'ha anche combattuto, e quelle testimonianze non ci sono più. E quindi ecco, oggi possono riemergere dei toni, delle modalità, dei linguaggi, delle idee che fino a qualche decennio fa non avremmo tollerato, perché è ancora viva questa memoria del passato. A questo si associa anche, certo, delle paure che sono legate alla perdita di certi privilegi, di certi diritti che in Occidente avevamo pensato essere garantiti e oggi non lo sono più, questa è la liquidità di cui parla Bauma, e in più in Italia e in tutta Europa il fenomeno migrazione ha risvegliato delle pulsioni che forse credevamo ingenuamente sopite e che invece sopite non erano.
Siamo a pochi giorni dalle elezioni per l'Unione Europea, la vecchia Comunità Europea. Lei poco fa parlava di realtà storica e io spesse volte mi chiedo, quando si parla di questo ritorno a tempi andati, di questa nostalgia, mi chiedo, ma allora le nostre generazioni, quelli dei sessantenni, dei settantenni, di coloro che ci hanno preceduti, non sono stati abbastanza capaci di trasmettere, non hanno avuto la giusta grammatica nel trasmettere la realtà storica, perché tutto questo oggi non potesse succedere, Marco Aime?
Ma diciamo che siamo una specie che tende a dimenticare in fretta e credo proprio su questo ecco, bisognerebbe riflettere, perché con queste, come diceva giustamente lei, nostalgie dei tempi andati, su cui dobbiamo invece pesantemente riflettere, con tutte le critiche che si possono muovere comunque all'Europa, all'Unione Europea e tutti i difetti, non dimentichiamoci che però ecco, la mia generazione, la nostra, nata nell'immediato dopoguerra, è arrivata ai 60 e passa anni senza vedere una guerra, non era mai accaduto nessuno nella storia precedente. Già i nostri coetanei dell'ex Jugoslavia non possono dire la stessa cosa, però a qualche cosa è servita. Diciamo che oggi la memoria storica tende a essere sempre meno presa in considerazione e soprattutto, anche come dicevo prima, per questo anche accelerazione che ci porta a bruciare tutto, a consumare tutto e a vivere sempre in un'immediatezza senza riflettere che il passato, come ci ammoniva purtroppo Primo Levi, quando diceva è accaduto, può accadere di nuovo.
Marco Aime, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo Patrie di Aramburu, questo scrittore basco che è molto in tema con questo, ed è stato anche presente a Pistoia.
Fernando Aramburu con Fernando il libro Aramburu. Patria, di cui non ricordo la casa editrice, dovrebbe essere
Neri Pozza. Guanda.
Sì, Aramburu con Guanda, ha ragione. E quindi, come diceva giustamente lei, il tema si attraversa nella parola patria, in cui una parola in cui facciamo difficoltà sempre di più a riconoscerci, nonostante tutti questi sovranismi che ci attraversano.
Sì, perché anche qui si gioca molto sul linguaggio. Da un lato ci si richiama prima gli italiani, la patria, questi valori, ma poi di fatto ci si identifica molto poco, almeno noi in Italia non abbiamo questo grande afflato nazionalistico. Non so se è un bene o un male, e quasi sembra un po' una reazione quasi istintiva questa paura della globalizzazione, questa paura di perdere dei riferimenti. E allora ci si attacca a questi, che sono però poi dei simulacri, ecco, di valore, perché la patria poi, allora dovrebbe essere, torniamo al discorso prima, pensata davvero come comunità, ma fino in che misura poi davvero la viviamo in questo senso.
Perché prima deve essere, come diceva lei, deve essere immaginata, tutto parte dall'immaginazione, dalla visione, dal progetto e dall'ideale, perché è una parola importante da introdurre nella nostra vita contemporanea. Grazie, grazie davvero Marco Aime.
Grazie a voi, grazie a lei, dedicato. Grazie a tutti voi.
Buonasera.
Buonasera a tutti, grazie.